Persephone's Dance da Cyclic Science di Enrico Morello, che capitana un quartetto molto, molto bello, molto suggestivo, e devo dire che oggi mi sono veramente divertito ad ascoltare questo disco con Matteo Bortone al contrabbasso, Daniele Tittarelli al sax alto, Francesco Lento alla tromba, questo Cyclic Science, e noi abbiamo al telefono proprio il batterista e ideatore e compositore di questo bel disco che è uscito da pochissimo, da qualche settimana, Enrico Morello. Buonasera Enrico, benvenuto.
Buonasera.
Eccoti.
Buonasera, ciao a tutti.
Enrico Morello, appunto, abbiamo parlato già prima nell'incipit che ho fatto, è un batterista fantastico, molto conosciuto devo dire nell'ambito del, tra virgolette, del sideman, anche se questa parola è un po' è abusata devo dire, però insomma tra tutti fai parte anche del quartetto di Enrico Rava e tanti altri importanti gruppi del jazz italiano e non solo. Allora Enrico, adesso noi parleremo chiaramente del disco, ma parlaci anche un po' di te, nel senso, per chi non ti conoscesse, questa è una trasmissione di appassionati di jazz, ma anche no, delle volte, quindi raccontaci un po' come nasci batterista, come nasce questo tuo amore per il jazz e quando hai iniziato, diciamo, a farlo professionalmente per quanto riguarda proprio il jazz. Sei arrivato al jazz da quale musica, da quali studi? Dici qualcosa, insomma.
Guarda, io ho un percorso un po' particolare, perché a differenza di la maggior parte dei miei colleghi, fondamentalmente vengo quasi subito avvicinato dal jazz e quindi non ho un passato effettivo in altre musiche, quindi di militanza per esempio nel rock, come capita spesso, insomma, e non è un vanto per me, lo dico sempre, certo, che purtroppo è andata
così. Può sembrare
così
snob la cosa, dice, guarda, io
non lo so come può sembrare, però in effetti mi rendo conto che poi mi mancano un sacco di tasselli fondamentali della storia della musica recente, no? Però sì, insomma, io il mio background è pressoché quasi totalmente cantautoriale, quindi sì. Guccini, poi Guccini e c'è un bel po' anche di De André, di De Gregori, di questa roba qua, quindi io sono cresciuto, ero un bambino un po' anomalo, perché cercavo di convincere i miei coetanei di 7-8 anni a ascoltare Guccini, con scarsi risultati, come potrai ben immaginare.
Beh, insomma, sì, per un batterista dell'88, diciamo, anche gli anni, diciamo.
Sì, devo dire che comunque ai concerti, io sono andato a tanti concerti suoi ed era pieno di giovani,
sì,
solo che erano giovani di alcune nicchie.
Ma
no?
Diciamolo proprio, un certo popolo di sinistra, dei giovani che andava ad ascoltare Guccini,
sì,
ecco, diciamolo
certo,
proprio. Tanto questa è una radio che ha una stella rossa grande, quindi non è un problema.
Sì, 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 no, ma figurati.
No, lo stemma proprio di Radio Città Aperta è una stella rossa, quindi insomma si capisce, possiamo dirlo, ecco,
sì sì, no, e quindi vengo da là, se proprio dobbiamo trovare una radice, anche sì. Io da grande volevo fare la De Bandini fondamentalmente,
dai.
Poi sì, alla fine mi sono ritrovato,
e ricordiamo
per
i non esperti, e la De Bandini è uno dei batteristi, diciamo, turnisti più importanti italiani nel panorama,
sì,
della musica
cantautorale,
Ivano Fossati e tanti altri,
certo,
De André stesso, Paolo Conte,
yeah,
De André,
sì,
certo. Cioè, bellissimi quei dischi di Paolo Conte, esatto, con Ella De Bandini degli anni 80, mi piacciono tantissimo,
sì, sì.
Con Aresta Volazzi, vabbè, insomma, non divaghiamo. E quindi
sì,
volevi fare
quindi
lui.
Quando poi ho conosciuto loro, devo dire che mi sono emozionato tantissimo, io mi sento abbastanza, devo dire, spesso con Ella e tutte le volte mi emoziono, perché per me è come parlare con un mito, non è una persona in carne ed ossa, è un'entità, no?
È un'entità, sì, qua ne abbiamo tante di entità.
Quindi partendo da quella cosa lì, poi mi sono appassionato al jazz frequentando la Scuola Popolare di Musica di Testaccio,
ecco.
E questo perché ho avuto degli insegnanti, devo dire, sono stato fortunato, perché ho avuto degli insegnanti illuminati, in gamba, che mi hanno avvicinato, mi hanno trasmesso la loro passione, ecco.
Sì,
e quindi da lì, quando ho iniziato veramente a suonare con le persone, ho quasi subito, insomma, ho iniziato a fare dei piccoli gruppi di jazz, avevo un quintetto di coetanei col quale suonavo sempre praticamente, no? E suonavamo musica originale scritta da noi con estremo coraggio.
Beh,
devo dire che all'epoca io non scrivevo ancora, però E quindi poi piano piano, insomma, ho iniziato.
E poi pian piano ho iniziato tutto il percorso. Sì. Hai studiato, cito io qualcuno, hai studiato con batteristi mondiali come Greg Hutchinson, che tra l'altro risiede a Roma da un po' di tempo, Eric Harland, Adam Nussbaum, Ferenc Nemeth, Ben Perovsky, che se non sbaglio faceva parte del trio di Hurricane, no? E Jeff Ballard, insomma, Billy Drummond, Billy Hart, insomma, voglio dire, hai fatto una bella scuola, mi sembra.
Sì, dopodiché arriva. Incontrati tutti a Siena, Siena Gese, ovviamente. Sì. Ho fatto un biennio magnifico nel momento giusto, e ho avuto anche in questo caso la fortuna di trovarmi nel contesto giusto al momento giusto. Ero molto giovane ed era perfetto per me fare questo biennio, che era un biennio al quale io non credevo nemmeno di entrare. Poi invece è andato bene e ho avuto appunto questo privilegio di stare a contatto con questi grandi.
Ed è da lì anche probabilmente che è nata la tua collaborazione con Enrico Rava, forse, non so, mi azzardo.
Sì, ci siamo.
Nel 2014 a un certo punto decide di farti entrare proprio nel quartetto, in questo new quartet, no? In cui ci sei tu, e poi c'è Francesco Diodati alla chitarra. Gabriele Evangelista al contrabbasso.
Sì, e poi adesso suoniamo anche con la formazione che si chiama Special Edition, esatto. Che è praticamente il new quartet allargato a Giovanni Guidi e Gianluca Petrella.
Esatto. Al trombone, esatto.
E Francesco Berzatti al sassofono.
Che poi erano le due formazioni di Enrico, che a un certo punto ha messo insieme in qualche modo.
Sì, ha fatto una fusione.
una fusione. Anche perché ogni tanto, cioè, o suonava col pianoforte o suonava con la chitarra di solito, no? E poi invece è successa questa cosa. E beh, insomma, avete fatto degli anni straordinari. Comunque continuate ancora, almeno fino alla pandemia, purtroppo. Ma avete suonato veramente in tutto il mondo. Avete vinto premi con questo gruppo. Enrico Rava, insomma, ha vinto dei premi importanti, anche quelli della rivista Musica Jazz, eccetera. È un quartetto pluripremiato, è un bellissimo quartetto, devo dire. E a un certo punto, insomma, poi vuoi citare tu qualche altra tua esperienza come sideman importante, magari?
Sì, guarda, devo dire tante, e tutte che ti è rimasta più qualcosa, ecco. Devo dire che forse da un punto di vista compositivo il quartetto di Francesco Ponticelli è stato veramente interessante, perché Francesco scrive una musica bellissima e mi ha anche condizionato abbastanza, devo dire. O Yellow Squeeze di Francesco Diodati, o Manual for Errors, Andy Music di Maglio Maresca,
certo.
Poi Maurizio Gianmarco, Cinco Tribe, e poi ne dimenticherò senz'altro centinaia.
Poi
Enrico Bracco,
insomma, poi c'è anche il trio di Alessandro, no? Mi sembra,
certo,
Lanzoni,
certo, ecco. Certo.
Tantissime formazioni.
Col quale abbiamo fatto anche un disco con Ralph Alessi in quartetto.
Come no, ricordo quel disco molto bello. Infatti, vi ho anche sentito dal vivo in quell'occasione. Come ho sentito Yellow Squeeze, che mi è piaciuto molto, di Francesco Diodati. Insomma, tantissime esperienze per te, e a un certo punto arrivi a questo Cyclic Science, che è il tuo, insomma, è il tuo primo disco.
Il mio primo disco, sì, leader, diciamo.
Da leader. E come, cioè, a un certo punto chiaramente hai detto: io basta fare il sideman, ho capito qualcosa di come si scrive, insomma, e quindi sei andato a scrivere musica tua, hai cominciato a partorire le tue cose. È un disco uscito per Awand, di cui abbiamo ascoltato un bellissimo brano che si chiama appunto Persephone's Dance, ne abbiamo parlato poc'anzi. E ecco, come ti sei approcciato alla scrittura? Prima in fuori onda parlavamo forse anche un po' dalla musica di Steve Coleman, da queste linee, questo contrappunto moderno del jazz degli ultimi 20-30 anni, non so.
Sì, c'è tanto, tante cose molto diverse dentro. Sicuramente c'è Steve Coleman, sicuramente si sente l'influenza di Tim Berne o di Steve Lehman, BJ Ayer, Jonathan Fillison, insomma, tutti i musicisti che mi hanno sicuramente, anche Mark Turner, che ha un quartetto pianoless anche lui, insomma, quindi
come no.
come dire, cioè, c'è tanta, come dire, discografia dentro questo lavoro, e anche poi delle cose che sono magari più legate ad altre culture musicali, ad esempio la cultura africana,
sì.
o appunto il jazz più tradizionale, c'è un po' di tutto dentro, anche un po' di Ornette volendo.
Sì. Sì, certo, c'è tutto un bagaglio di, probabilmente dei tuoi amori, gli amori che più ti hanno caratterizzato, sì. Come tutti i compositori, a un certo punto quello che viene fuori dalla propria penna è un po' un putpurri degli amori misto a quello che siamo noi dentro, che poi è quella magia che non sappiamo definire a parole, se non probabilmente con la nostra musica. E quindi è stato un approccio molto naturale questo alla composizione, niente di forzato, immagino. È uscito sì. da sé anche il discorso di fare un disco, è venuto fuori naturalmente dopo aver scritto un po' di brani. Come è successo?
È successo abbastanza naturalmente, in effetti, anche se forse magari un po' in ritardo rispetto a tanti miei colleghi che, insomma, alla mia età hanno già fatto diversi dischi a loro nome, con musica loro. Io ho aspettato, ma non perché fosse, insomma, non lo so, probabilmente non mi sentivo pronto, non avevo neanche, come dire, non, ho cercato tanti anni di lavorare molto sul mio suonare lo strumento e mi sono concentrato poco, ho lasciato poco spazio alla creatività compositiva, invece negli ultimi anni mi è venuta questa voglia e ho deciso di sintetizzare un po' di pensieri che avevo già nella testa da tanto tempo e provare a scrivere una musica che mi piacesse. E un po' ho cercato di fare della musica come se io fossi l'ascoltatore, diciamo, no?
Beh, insomma, bella.
E quindi ho pensato, se fossi un ascoltatore mi piacerebbe sentire questa roba qua, e quindi l'ho scritta.
Beh, non è un approccio banale, Enrico Morello, con cui stiamo parlando, non è un approccio così scontato, devo dire. È un approccio anche che ha dell'umiltà all'interno, perché generalmente non ci si mette troppo nei panni dell'ascoltatore.
Sì, ma attenzione, perché sì, chiaramente mi metto nei panni dell'ascoltatore, ma senza scendere a nessuna forma di compromesso del tipo ok, questa cosa
esatto.
funziona in un certo modo
stavo
e quindi
arrivare,
la uso.
Esatto, stavo per arrivare a questo.
No, è stato più una necessità di produrre qualcosa di mio che mi piacesse, che mi rappresentasse, tutto qui. E quindi anche per rispondere un po' alla domanda di un pubblico mio, come dire, a me affine, no? Non so, un me stesso esterno da me più che un altro.
Sì.
Cioè non riuscirei proprio per carattere a fare qualche cosa. Non mi...
La sincerità, in questa musica la sincerità credo che venga fuori tranquillamente, e anzi direi che non c'è proprio niente di gigione, tra virgolette. È una musica che chiaramente l'ascoltatore sei tu allo specchio che ti ascolti, ecco.
Esatto.
E questa è una cosa che dovrebbero imparare moltissimo da anche tanti musicisti che si approcciano anche allo studio del jazz, l'ascolto di gruppo quando si suona, che è una cosa sempre che all'inizio nello studio del jazz, probabilmente, non so se sei d'accordo, è un qualcosa di non troppo esplicato, no? C'è sempre un'idea dell'improvvisazione se stessi, no? E c'è poco l'idea del gruppo quando ci si approccia proprio all'inizio, invece delle volte bisognerebbe averla già dall'inizio. Non so se sei d'accordo con questa visione.
Sì, certo, è chiaro che imparare un linguaggio è sempre qualcosa di complesso, ed è anche forse naturale che quando ci si avvicina a qualche cosa di così articolato poi si investano tante energie per cercare di suonare bene, di essere coerenti con se stessi, e in questo processo secondo me è un po' normale che si lasci qualcosa indietro.
Certo.
Poi col tempo capisci, secondo me, l'importanza del dialogo e il fatto che, proprio perché è un linguaggio, il linguaggio serve a dialogare, altrimenti certo, è un linguaggio con lo specchio di prima.
Infatti, lo specchio di prima, ma in un'altra veste, esatto. Sì. Va bene, fantastico. Enrico Morello, questo Cyclic Science. Diciamo in chiusura, cosa prima di ascoltare un altro brano, chiaramente noi ti salutiamo e poi ci ascoltiamo un altro brano. Dove si può trovare? Vabbè, i soliti digital stores, eccetera, ma se hai qualcosa di particolare da dire in questo senso.
Allora, sicuramente sulla mia pagina di Bandcamp si può acquistare, prenotare, e sul sito di Awand, dove oltre al mio disco ci sono tanti bei dischi molto interessanti.
Esatto, Marco
anni.
Valente è il patron.
Poi? E poi il disco in copia fisica è già uscito, quindi prenotabile, però online sulle varie piattaforme, quindi parliamo di Spotify, YouTube, eccetera, uscirà un singolo alla volta.
Esatto.
Quindi ogni 15 giorni esce un brano. Quindi ancora non è interamente liquido il disco.
E questo mi
sembra
un'ottima.
I curiosi sono costretti ad acquistarlo.
Mi sembra un'ottima cosa, paziente. Enrico, anche perché spesso ci si chiede, dice, ma scusa, ma se lo mettiamo subito su Spotify, chi se lo compra il disco? E invece Enrico si è inventato questa cosa che è interessante, no? Di farlo uscire pian piano, perché su Spotify ormai c'è anche Manfred Eicher, quindi figuriamoci tutti noi. Però tra l'altro Manfred Eicher e CM, per il quale Enrico c'è, cioè, qualche disco l'hai fatto come sideman,
sì,
per CM.
Sì, sì.
Però insomma,
ho avuto questa fortuna,
questo privilegio, questa bellezza, sei bravissimo, quindi giustamente, cioè, ci stai dentro anche te. E la cosa bella è che appunto si può con questo Bandcamp comprare anche, mi sembra che i diritti sono molto molto più alti, non so se il 50%, mi sembra che comunque va nelle tasche tra virgolette dell'artista. Questa è una cosa molto interessante nell'epoca della musica liquida, che ti dà per i diritti lo 0,000 eccetera, e non si finisce mai per quello che passa su Spotify. Quindi insomma, andate a comprare questo disco su Bandcamp, su Enrico Morello su Bandcamp, e niente, noi ti ringraziamo molto per essere stato con noi, speriamo di suonare ancora presto.
Sì, me lo auguro, ce lo auguriamo tutti.
Ieri c'è stata forse un'apertura, chissà, però insomma speriamo veramente che sia vera questa volta, perché l'hanno detta più volte non era mai vera.
Staremo a vedere.
Grazie per essere stato con noi, Enrico.
Grazie mille, grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori.
E se sei d'accordo, io farei ascoltare Drills in My Brain, che mi è piaciuta particolarmente tra le track.
Ok, volentieri.
Grazie Enrico Morello, batterista e compositore, che è stato con noi. Buonanotte Enrico, a presto.
A presto, ciao.
Enrico Morello, batterista, appunto compositore e autore di questo bel disco che stiamo ascoltando. Voi scriveteci sempre al 347 24 50 020 via WhatsApp, così i messaggi che avete scritto per Enrico Morello, per la sua musica, li leggiamo appena dopo questo secondo ascolto. 347 24 50 020 via WhatsApp, o anche su Instagram se volete, siamo anche in diretta, quindi potete scriverci anche lì. E noi facciamo ascoltare da questo bel disco, il disco si chiama Cyclic Science, registrato insieme a un quartetto. Questo quartetto è con Daniele Tittarelli al sax, Matteo Bortone al contrabbasso, Francesco Lento alla tromba, chiaramente alle composizioni, e alla batteria Enrico Morello, con cui abbiamo appena parlato. Facciamo ascoltare Drills in My Brain, e voi scriveteci, mi raccomando, così commentiamo insieme tutto ciò. Drills in My Brain. E poi andiamo avanti con l'ultima parte di trasmissione. Speak low.